Buonasera a tutti e a tutte. Io sono Giacomo Bottos, direttore di Pandora Rivista, in collaborazione con la quale questo incontro è organizzato. Vorrei innanzitutto ringraziare molto Biennale Tecnologia per questa opportunità di cui siamo molto grati, in particolare Juan Carlos De Martin, che appunto ha grazie al quale appunto questa collaborazione è nata, una collaborazione che prevede, si sente bene? Sì. Una collaborazione che prevede in prima battuta uno scambio tra il nostro festival, il Festival Dialoghi di Pandora Rivista, che si svolge ogni anno a Bologna, quest'anno è giunto al quinto anno. Abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare due incontri organizzati in collaborazione con Biennale Tecnologia e appunto con la presenza del professor De Martin, di Luca De Biase, e Francesca Bria e Riccardo Staglianò. E appunto qui oggi si svolge questo incontro che appunto vede il compiersi di questo scambio, e la mia speranza è che ci saranno altre occasioni in futuro per proseguire questa collaborazione. Io vi rubo solo qualche minuto per dire quello che dal mio punto di vista è un po' il senso di questa collaborazione, e poi lascerò la parola a Isabella Consolati, ricercatrice in storia delle dottrine politiche al Politecnico di Torino, che presenterà il professor Galli e introdurrà il tema dell'incontro. Quindi io starò, diciamo, su un livello più generale. Ecco, brevemente, che cos'è Pandora Rivista? La potete vedere qui, si tratta di una rivista cartacea quadrimestrale di approfondimento con taglio interdisciplinare, intergenerazionale e trasversale. Ogni numero è dedicato a un tema monografico e mira, diciamo, con i contributi che fornisce, che uniscono appunto i contributi di esperti del mondo dell'università, della cultura, dell'economia e dell'associazionismo e delle istituzioni, a fornire una panoramica sul tema in questione, sul tema trattato. Il lavoro della rivista cartacea è poi integrato da numerosi altri canali, una rivista online, in un lavoro che svolgiamo sui social, appunto una serie di eventi di cui, come dicevo, il più importante è il festival che si svolge ogni anno a Bologna, e un lavoro, diciamo, da think tank di sviluppo di studi e ricerche. L'idea generale è quella di costruire uno spazio di approfondimento in cui possano essere discusse le grandi questioni del presente. Ecco, questa collaborazione appunto nasce da parte nostra non solo per l'ammirazione per il grandissimo e importante lavoro portato avanti da Biennale Tecnologia, ma anche in un qualche modo dall'intuizione della presenza di una convergenza di intenti su determinati aspetti. Innanzitutto quello più macroscopico è la consapevolezza appunto dell'importanza della tecnologia e della tecnica come fattore di forza trasformatrice di grandissima rilevanza appunto all'interno dei cambiamenti che viviamo. Appunto viviamo in un'epoca di crisi molteplici che si sovrappongono e si aggiungono l'una all'altra, e all'interno di questo insieme di cambiamenti leggere e seguire i cambiamenti più direttamente legati alla scienza e alla tecnologia è un fattore fondamentale, anche e soprattutto nell'ottica di chi pensa che sia importante provare a governare questi cambiamenti, provare, diciamo, a dare una direzione appunto a quello che sta accadendo. Il presupposto appunto perché questo possa avvenire è che esista un dibattito pubblico informato, serio, di approfondimento su queste questioni, che permetta, diciamo, non solo agli addetti ai lavori, ma anche a una popolazione più ampia, a una parte più ampia della popolazione, di rendersi conto di quali sono i temi e i termini del problema. Quindi, diciamo, un dibattito pubblico che non sia solo semplicemente divulgazione, ma che sia anche uno spazio in cui, diciamo, la comunità possa avere dei termini per fare delle scelte sensate. Per fare questo è anche necessaria una prospettiva improntata all'interdisciplinarietà e al dialogo tra discipline diverse. Abbiamo in un qualche modo chiesto al professor Galli, che ringrazio moltissimo per aver accettato appunto questa proposta, di rispondere in un qualche modo a questa opportunità di collaborazione con una lezione di argomento filosofico, una lezione diciamo che affronta un tema che ha a che fare con la storia delle idee e al tempo stesso che mira in un qualche modo ad avere uno sguardo critico sui processi in corso, sul presente. Ecco, siamo stati in primo luogo spinti a questo dal titolo che è stato messo al centro di questa edizione, cioè Principi, un tema che richiama immediatamente, naturalmente, la tradizione filosofica. È chiaro che il termine principi, nel suo duplice significato di inizi e di fondamenta, è un qualcosa che fin dalle origini la filosofia ha messo al suo centro. Naturalmente oggi non possiamo pensare di riproporre in un qualche modo l'aspirazione architettonica che in un qualche modo tradizionalmente la filosofia aveva associato a questo termine, e oggi l'ambizione, per tante ragioni che ovviamente qui non possiamo approfondire, non può più essere questa, però come rivista in un qualche modo crediamo che la filosofia, che è diciamo una delle ispirazioni che sta alla base del progetto, che ovviamente integrandosi con molte altre discipline, dalla economia alla sociologia, alla politologia, appunto alle discipline che hanno a che fare con le tecnologie, la filosofia possa fornire un contributo importante, un contributo che è di capacità integrativa nei confronti di tante diverse ottiche interdisciplinari, e rispetto a queste diverse discipline la filosofia può avere la capacità di far vedere dei percorsi, appunto delle linee di integrazione e di fuga, e sulla base di questo forse anche indicare al dibattito democratico delle possibilità di azione, delle possibilità rispetto a cui poi altri soggetti possono prendere delle scelte su questioni che hanno a che fare con elementi cruciali appunto del nostro futuro e dello sviluppo delle nostre società. Quindi ringrazio ancora Biennale Democrazia, il professor Galli e tutti voi per l'attenzione, e do immediatamente la parola a Isabella Consolati, non senza segnalare che il fatto stesso che il Politecnico abbia una ricercatrice in storia delle dottrine politiche è un bel segnale, penso, anche di questa apertura che è presente anche nell'impostazione di Biennale Tecnologia, che penso sia un segnale molto importante e da accogliere positivamente. Quindi grazie, e la parola a Isabella Consolati.
Grazie Giacomo, buonasera a tutte e a tutti. Io presenterò molto brevemente il professor Galli e poi non ruberò molto tempo alla sua lezione. E il professor Galli è stato a lungo professore di storia delle dottrine politiche presso l'Università di Bologna. E è autore di numerosi articoli e libri che sono stati tradotti in diverse lingue sui principali autori e autrici del pensiero politico moderno e contemporaneo, e in particolare Carl Schmitt, sul quale ha scritto una monografia di grandissima importanza intitolata Genealogia della politica, ma anche Machiavelli, Thomas Hobbes, Grozio, Max Weber, la scuola di Francoforte, Hannah Arendt, per nominarne solo alcuni. E tra le sue ultime pubblicazioni menziono Forme della critica del 2020, Platone, la necessità della politica, pubblicato nel 2021, e il recentissimo volume dedicato all'ideologia, che è uscito presso la casa editrice Il Mulino nel 2022. Il professor Galli dirige la rivista Filosofia Politica, della quale è stato uno dei fondatori. Ha presieduto la classe di Scienze Morali nell'Accademia delle Scienze di Bologna, la Fondazione Gramsci Emilia Romagna, il consiglio editoriale della casa editrice Il Mulino, e oltre a questo ha ideato e diretto moltissime collane scientifiche con diversa collocazione editoriale, oltre ad aver svolto un infaticabile lavoro per introdurre nel dibattito italiano testi importantissimi di area nello specifico tedesca, ma non solo, quindi curando traduzioni di opere, tra cui quelle di Carl Schmitt e recentemente di Ugo Grozio. E ovviamente tra gli autori di cui si è occupato negli anni, moltissimi si sono confrontati in maniera profonda con il problema della tecnica, e con il problema della tecnica nel suo nesso con la razionalità occidentale e con la politica. E rispetto a quello che diceva Giacomo, sicuramente l'elemento filosofico è di decisiva importanza per ragionare sul rapporto tra tecnica e politica, ma siamo comunque degli storici del pensiero e quindi anche l'elemento, la profondità storica è assolutamente decisiva per avere una percezione anche a volte differente su temi che vengono spesso trattati come moneta corrente, diciamo, come questioni esclusivamente attuali, mentre grazie a analisi e approcci come quelli del professor Galli riusciamo ad avere una profondità storica che ci aiuta a vedere in maniera diversa le questioni anche del presente. E quindi gli lascio senz'altro la parola per questa lezione che, come vedete, si intitola I principi storico-filosofici della critica della tecnica.
Prego. Bene, allora buonasera a tutti, a tutte. Grazie al Politecnico per l'invito, grazie a Pandora e grazie a Isabella Consolati. Tecnica e umanità. Questa è la posizione del problema, come ci viene dagli organizzatori. Tecnica e umanità. Ed è il problema, perché vuol dire, questa espressione vuol dire due cose sostanzialmente opposte. La prima, l'umanità non può fare a meno della tecnica. In ogni forma, in ogni tempo della sua esistenza, in ogni forma della tecnica, non dico il sapiens sapiens, ma il Pithecanthropus erectus ha sempre dovuto adoperare strumenti perché siamo deboli, brutti, lenti, non riusciamo a arrampicarci su un albero se uno smilodon ci corre dietro. Dobbiamo trovare una trappola, dobbiamo inventarci strumenti. Siamo stati bravissimi, abbiamo sterminato i mammut, per cui figuratevi, con la tecnica ci conviviamo, ci viviamo, senza tecnica moriremmo. Bene, questo è il primo significato. Secondo significato è tecnica e umanità, vuol dire che la tecnica ha sostituito l'umanità. Noi non abbiamo più a che fare con l'umanità, abbiamo a che fare solo con la tecnica. Questa è la fobia della sostituzione, è direi il motivo più profondo della avversione per la tecnica. Possiamo dire l'autonomia versus l'automatismo. L'autonomia del soggetto, l'orgoglio del soggetto moderno, homo faber, che crea il mondo attraverso la ragione strumentale, da una parte, e dall'altra la nemesi del soggetto moderno che si trova crocifisso in mezzo agli ingranaggi come Chaplin. Questa è l'epoca in cui la tecnica era essenzialmente meccanica e oggi si trova sottoposto a una sorta di transustanziazione elettronica. Noi non esistiamo come persone, esistiamo come avatar o esistiamo come impulsi elettronici grazie ai quali siamo conosciuti, riconosciuti, premiati e puniti, controllati e ogni tanto liberati, ma soprattutto controllati. E in ogni caso la nostra libertà è palesemente conculcata. Non si può nemmeno portare il pattume nella discarica perché ti hanno dato una chiave che puoi aprire certi bidoni della spazzatura solo due volte al mese. E se fai di più non ci riesci, e se rompi il bidone della spazzatura ci sono le telecamere che ti controllano e vai pure in galera. Questo è il livello minimo del controllo in un paese democratico. Poi si può fare molto di più. Allora, autonomia versus automatismo. Vediamo di capire come, quando e perché nasce la critica della tecnica. E che premetto che una serie di problemi che emergono dalla storia della critica della tecnica sono problemi che, a mio avviso, non hanno soluzione, perché sono mal impostati. Adesso, anticipando, così ci capiamo fin da subito, c'è una tesi che dice la tecnica è un'intrusione dell'uomo nella natura e quindi tutti i problemi della tecnica sarebbero superati se la smettessimo di operare questa intrusione nella natura. Non sono per niente d'accordo, ma insomma è una tesi che c'è, forte. La tesi opposta è la tecnica è la bolla esistenziale, è la bolla metafisica sostanzialmente, dentro la quale viviamo, siamo tradotti in tecnica e non c'è niente da fare. Il nostro sviluppo come umanità sarà lo sviluppo della tecnica. Per cui massima considerazione sistemica della tecnica. La tecnica è la nostra natura, è la nostra seconda natura, ma la prima ce la siamo dimenticati. C'è solo questa ed è una. L'altra, la tecnica è una violenza verso la natura umana e verso la natura extraumana, e quindi in quanto violenza fa male a noi e al mondo. Due ipotesi che io con le quali io non sono d'accordo, e poi vi dico quello che penso. Bene fin qua? Allora, la critica della tecnica non nasce insieme al pensiero della tecnica. Prima è stata pensata la tecnica, molto dopo è stata pensata la critica della tecnica. Chi è che ha cominciato a pensare la tecnica? Il primo e unico filosofo, Platone, il quale adopera continuamente techne, technai, la... In italiano viene tradotto con arte, ma non arte nel senso di fare un quadro, arte nel senso di produrre artifici. Agire. E ad opera tecnica, sempre per dire cose anche diversissime fra di loro, è tecnica quella del vasaio che costruisce un vaso, è tecnica quella del filosofo che educa un essere umano, anche se sono due operazioni molto diverse, perché generare un vaso vuol dire mettere al mondo una cosa che prima non c'era, educare un essere umano invece per Platone sempre vuol dire non inventarsi un essere umano, ma portare un essere umano a sapere ciò che già sa, e a essere ciò che può già essere. Per cui non c'è una fabbricazione di sapere né una fabbricazione di umanità, c'è la maieutica. Però è il verbo, il termine è techne ed è sempre quello, addirittura nonostante sia Platone quello che istituisce vari e diversi livelli di realtà a cui corrispondono diversi livelli di sapere, no? Dall'immaginazione, che è il più basso, alla noesi, che è il più alto, in tutti questi livelli c'è tecnica. Tant'è vero che è così lontano da criticare la tecnica che, per indicare il modo attraverso il quale vi è una... appunto il movimento filosofico che porta un essere umano al più alto grado di conoscenza, che per lui è possibile, per Platone per di più le nature umane sono pure diverse, per cui non tutti possono diventare filosofi, ma tutti possono essere al meglio ciò che la loro anima consente loro di essere. Bene, per indicare la operazione del filosofo maieutica c'è un verbo come dia mechanese, sai. Cioè c'è la parola mechanè, e mechanè vuol dire primariamente inganno. Naturalmente lui, per lui non vuol dire inganno, vuol dire elaborazione. Un filosofo è uno che lavora sull'anima, prima sulla propria e poi su quella degli altri. Bene, non, per cui tecnica qui non c'è mai dubbio che sia criticata. È criticato chi non riesce a capire che il meglio che c'è al mondo sono i filosofi, certo, è criticato chi mette a morte i filosofi, certo, è criticato chi adopera la parola per mentire come i sofisti, certo, ma certamente non è criticato né il vasaio che fa vasi, né il filosofo che educa e governa. È tutta tecnè. I critici della tecnica, non a caso, vedono in Platone il peccato originale, cioè il pensiero occidentale è il pensiero della tecnica per colpa di Platone. Per uno come Heidegger, ad esempio. Bene, Aristotele. Con Aristotele si pongono le basi della critica della tecnica, non perché egli la critichi, non c'è motivo perché un greco critichi la tecnica, ma perché differenzia molto chiaramente i diversi modi di agire. Qui non sono neanche livelli come in Platone, sono modi di agire. C'è una azione che esce dal soggetto e rientra nel soggetto, e questa si chiama praxis. Stiamo citando il famoso sesto libro dell'Etica Nicomachea. E questa è la prassi, ed è una modalità di azione più alta di quella tecnica, che in realtà non viene più chiamata tecnica, viene chiamata poiesis, fabbricazione, cioè è l'azione che esce da un soggetto e non torna al soggetto, ma va a finire in un oggetto. Un vasaio produce un vaso e si ferma lì. Per cui abbiamo praxis e poiesis, chiaramente in decalage l'uno rispetto all'altro. Però nessuno si straccia le vesti perché ci sono i vasai. Ecco, certo, è un modo di vivere e di lavorare tipicamente inferiore all'ozium filosofico. Questa è tutta la classicità, è così, perché c'erano gli altri che lavoravano. Cioè l'idea che un uomo diventa filosofo lavorando ce l'ha sostanzialmente Hegel. Nel Teologia dello Spirito, la storia dell'Occidente è la storia di un lavoratore. Ma non possiamo pensare che Platone e Aristotele, però Aristotele pone un dislivello, chiaramente. Bene, tace la critica della tecnica, poi ce n'era anche poca, non tanto poca quanto crediamo, ma insomma non ce n'era tanta, c'erano tanti begli schiavi che facevano al posto della tecnica. Quando comincia la critica della tecnica? Beh, io ho trovato un luogo e un autore. Allora, la critica della tecnica quando c'è? C'è quando ce n'è molta di tecnica, quando la tecnica diventa invasiva, quando diventa un segnale tipico del paesaggio. Tutto il lungo medioevo conosce la tecnica, ma per Bacco sì. Voglio dire, la tessitura la conoscevano, ci facevamo i soldi facendo tessuti pregiati, però non era una tecnica che divorasse l'uomo, ma anche se facevi il contadino, il servo della gleba, quella era una tua condizione esistenziale, non era colpa della tecnica, quella era colpa del fatto che eri nato male. Perché ci sia critica della tecnica ci vuole l'idea che c'è differenza fra praxis e poiesis, prima di tutto. E poi ci vuole che ce ne sia molta di poiesis, che ti minacci in un qualche modo. Cioè, e questo quando c'è? Beh, ci vuole l'età moderna. Ci vuole l'età moderna con alcune rivoluzioni, soggettivismo, individualismo, contrapposizione uomo-mondo, contrapposizione, per cui il mondo è il nostro oggetto, proprio Gegenstand, quello che ci sta di fronte, e in mezzo fra noi e l'oggetto, fra il soggetto e l'oggetto, c'è la ragione strumentale, Voi direte, ma perché? Perché non c'è altro, perché il terreno su cui si distribuiva l'esistenza è diventato una voragine, cioè la società cristiana si è spaccata e da un tessuto omogeneo sono emerse delle contraddizioni, delle crisi profondissime e sono emerse degli individui singoli che devono trovare il modo per stare al mondo e possibilmente anche starci bene, cioè il passaggio dalla manifattura al capitalismo, che si fa solo con le macchine, sempre più macchine, fino a quando le macchine diventano tanto invasive che non le puoi più far lavorare in casa col Verlagssystem, ma le devi portare in un posto pieno di macchine, cioè una fabbrica. Bene. Allora, dove questo capita in modo primario non c'è molta critica della tecnica, c'è un grande compiacimento per la tecnica, cioè in Inghilterra. Invece è in Germania che c'è l'idea che qui sta nascendo un problema. E c'è l'idea che questo problema mette insieme, cioè qui la tecnica viene investita di, in realtà di significati che la trascendono. C'è l'idea che dentro la tecnica ci sia l'individualismo, che dietro l'individualismo ci sia la ragione strumentale, che dietro la ragione strumentale ci sia la distruzione di un preteso, presunto tessuto esistenziale organico. Per cui la tecnica è insieme produzione di oggetti e cioè è l'attività che popola il mondo di cose e al tempo stesso è produzione di nichilismo, perché quelle cose sono sospese sul nulla, sono degli artifici prodotti da un essere che è esso stesso artificiale, l'individuo. Questa cosa qui viene in mente a un romantico tedesco. I veri romantici sono tedeschi, i nostri non sono romantici. Che si chiama Novalis, anzi è il suo soprannome, e che scrive un libriccino famosissimo, no? La cristianità, ovvero sia l'Europa. Breve e famoso. In cui c'è, allora, è il solito protestante che si converte al cattolicesimo, perché appunto protestantesimo è scissione e invece cattolicesimo è compattamento, il protestantesimo è liberazione dell'individuo, ma una liberazione eccessiva, e quindi l'individuo dopo essersi liberato deve tornare ad essere capace di fraternità, cosa che fra i luterani non è proprio il primo risultato di quella religione, ecco, di quella interpretazione del cristianesimo. Ed ecco, e vi leggo un passaggio dove c'era proprio... Allora, ve lo leggo e poi capirete perché ve l'ho letto. Il risultato, no, questo sono io che parlo, sono state stigmatizzate, ecco, fantasia e sentimento, qui parla lui, parla Hardenberg Novalis, fantasia e sentimento, moralità e amore dell'arte, futuro e passato, questo è la posta in gioco. All'uomo è stato a malapena lasciato un posto in cima alla serie degli esseri naturali. È strano, ma non è stupido. Cioè, l'età moderna, appunto, con la scienza moderna, è certamente un'età che mette l'uomo al di sopra, riconosce all'uomo una naturalità. E tuttavia, al tempo stesso, il dominio sulla natura. Bene. È stato a malapena lasciato un posto in cima alla serie degli esseri naturali. Così è stata ridotta, occhio, è stata ridotta l'infinita musica creatrice dell'universo, è stata ridotta allo strepito uniforme di un immenso mulino mosso dalla corrente del caso e galleggiante su di essa. Un mulino in sé, senza costruttore né mugnaio, e dunque un vero e proprio perpetuum mobile, un mulino che macina se stesso. Oh, qui c'è tutto, con questa visione immaginativa così poco concettuale, c'è tutto quel che ci deve essere per una critica della tecnica. Cioè, essere l'essere naturale più alto di tutti è il problema, perché non va bene, perché perdi, che cosa perdi? La infinita musica creatrice dell'universo, cioè perdi un rapporto armonico col mondo. E questo non è casuale, questo è un sistema, è il sistema di automatismo. Per cui l'oggetto più tecnico che poteva vedere uno come lui, che era pure prussiano, per cui non solo era tedesco, ma di una parte arretrata della Germania, l'oggetto più tecnico che poteva vedere era un mulino terrestre o un mulino sull'acqua. Dice, bene, il nostro mondo è diventato un mulino senza creatore, cioè è diventato un automa, un mulino che macina se stesso. Allora, improvvisamente, il mondo popolato di prodotti, di oggetti prodotti, diventa un mondo vuoto, cioè nichilismo. La tecnica, quando si parla di tecnica, si parla di essere e di nulla. Non si parla più di produrre qualche cosa, essere e nulla. Anzi, di produzione del nulla. Il tutto contrapposto a una pretesa precedente musica creatrice. L'istinto filosofico tedesco si manifesta anche attraverso il gusto delle metafore poetiche di Novalis. Tutt'altro ambito, Spagna, 1849, nelle mani di un ferocissimo controrivoluzionario cattolico, Juan Donoso Cortés, voglio dire, era tanto cattivo che perfino i gesuiti gli hanno detto datti una calmata perché sei troppo estremista, però il suo pensiero è la matrice del sillabo. Voi tutti sapete che cos'è il sillabo, l'elenco degli errori moderni, fatto da Pio IX. Discorso sulla dittatura, questo era anche un politico, era un diplomatico e un politico, intelligente. Semplicemente reazionario in modo parossistico. Che cosa dice nel famoso discorso sulla dittatura, 1849? Questo dice: il mondo cammina con passi rapidissimi alla costituzione di un dispotismo, il più gigantesco e assoluto che sia mai esistito a memoria d'uomo, e verso tale traguardo cammina la civiltà. Il mondo, a partire dal XVI secolo, dalla grande riforma luterana, questo grande scandalo politico, sociale e religioso, questo atto di emancipazione intellettuale e morale dei popoli che produce il fatto che le monarchie da feudali diventano assolute. Non è sbagliato. Diventano assolute e dunque, nella sua testa, il termometro religioso scende, cioè la religione perde significato, e il termometro politico sale. Più la religione perde significato, più la politica si fa invasiva sull'uomo. Allora, primo passaggio dalla monarchia feudale, dove secondo lui non c'era molto esercizio del potere, allo Stato assoluto, dove effettivamente il potere diventa centralizzato, tecnicizzato, burocratizzato. Certamente c'è una concentrazione di potere. Poi ai governi non bastava l'assolutismo. chiesero e ottennero di avere il privilegio di avere 1 milione di braccia, cioè sono gli eserciti permanenti. E poi vollero anche 1 milione di occhi e crearono la polizia. Ma il termometro e la forza politica, il termometro religioso doveva ancora calare, la forza politica doveva ancora salire. E così i governi vollero 1 milione di orecchie, che è la centralizzazione amministrativa con la quale captano tutto quello che succede nella società, e con la quale giungono al governo tutti i reclami e tutte le lagnanze. Dopodiché i governi dissero ancora: abbiamo bisogno del privilegio di ritrovarci in tutte le parti, e lo ottennero quel privilegio perché fu creato il telegrafo. E poi, dopo, il termometro religioso è ormai sotto zero perché siamo diventati tutti atei, e il termometro politico invece cresce moltissimo, totale accentramento amministrativo, società atea e governo potentissimo, centralizzato, onnipervasivo. La via è preparata per un tiranno gigantesco, colossale, universale, immenso, che non incontra alcuna resistenza fisica, perché con le navi e con le ferrovie non esistono più frontiere, con il telegrafo si sono annullate le distanze, non vi sono resistenze morali, perché tutti gli uomini sono divisi, la atomizzazione dei soggetti moderni, tutti i patriottismi sono morti, e allora contro tutto ciò non c'è niente da fare se non provocare una reazione religiosa per distruggere il Moloch tecnico-politico. La libertà è nella reazione religiosa. Allora, la tecnica qui non è soltanto la perdita dell'armonia dell'universo, la tecnica qui è potere feroce che si impadronisce della società e dei singoli, distruggendo i corpi intermedi e unificando la società in forma subalterna. 1849, cioè, ci voleva dell'occhio, diciamo, ci voleva. Poi Spagna, di telegrafi ne avranno avuto uno in Spagna, però. Al contrario, uno che scriveva stando in Inghilterra, cioè di macchine ne vedeva un po' di più, ne vedeva il significato sociale, non solo politico, delle macchine, cioè Marx. Capitale, libro primo, capitolo tredicesimo, capitolo sulle macchine. Qui ci sono tutte e due le mosse teoretiche, cioè la mossa che dice la tecnica, finché resta in mano al capitale, consiste nell'approfondimento dello sfruttamento attraverso l'incorporazione del lavoratore nel capitale fisso, cioè nella macchina. Il lavoratore diventa un pezzo di macchina, per cui tutte le abilità si perdono, il lavoratore deve fare soltanto pochi movimenti meccanici, appunto. No? E al tempo stesso, allora, da una parte, la macchina è il modo materiale di esistenza del capitale, è il mezzo di lavoro che schiaccia l'operaio. È il capitale che si trasforma in macchina. Tuttavia, allora, qui c'è la condizione di lavoro che condiziona il lavoro. No? E tuttavia, se oggi c'è un regime di fabbrica che è una disciplina da caserma, si parla palesemente di uso capitalistico delle macchine. E si fa capire che si può benissimo pensare, una volta che si sia modificato radicalmente il modo di produzione, cioè il modo di produzione divenga cooperativo, ci sia una strada spalancata per l'uso non capitalistico delle macchine. altra ipotesi, come vedete, cioè qui abbiamo che la tecnica è da una parte una dimensione centrale dell'esistenza, cioè però questa dimensione centrale non è più tecnica, è economica. La tecnica prende senso non da se stessa, non da una condizione positiva precedente che la tecnica distrugge. La tecnica prende senso dall'economia, dal modo di produzione. È molto più sofisticata come analisi. Non c'è più lo scontro con la tecnica. Questo è importante. Lo scontro, allora, e qui salta fuori una cosa importante. Tutta la critica della tecnica, a parte Marx, è sostanzialmente antimarxista. Cioè, consiste in una mossa teorica che è questa. Non è vero che la chiave dei problemi, o meglio, non è vero che il problema sia il modo di produzione. No, non è vero. Questa è un'idea socialista sbagliata. O il problema non c'è e stiamo vivendo felici e contenti, oppure se c'è un problema è a monte, ed è la tecnica. Qui c'è proprio questa, come il marginalismo tende a distruggere la critica dell'economia politica, così la critica della tecnica tende anch'essa a distruggere la critica dell'economia politica. La questione è ben altra. Questo ce lo mettiamo in testa. Cioè, possono dire anche un mucchio di cose sensate e intelligenti, però l'intento è questo, cioè di ridicolizzare la critica socialista, marxista, ridicolizzarla come facente essa stessa parte del problema. Proprio perché Marx non è frontalmente contrapposto alla tecnica, no? Cioè, Marx non serve. Tipico il discorso. Il discorso di Weber, il discorso di Schmitt, cioè dopo tutto sono capitalisti e comunisti, fanno le stesse cose, sono la stessa cosa, stanno al mondo con le stesse idee, semplicemente fanno a gara gli uni contro gli altri per chi fa meglio la stessa cosa. Chi comincia? Quel genio di Nietzsche. Sì, non sto dicendo che la critica della tecnica è fatta da sciocchi. Vi ho detto però il modo con cui come è nata e come è stata pensata. Di Nietzsche, che le vedeva tutte, umano troppo, qui c'è una serie di citazioni, umano troppo umano, primo volume, pagina 281 della traduzione italiana, noi apparteniamo a un'epoca la cui civiltà corre il rischio di essere distrutta dai mezzi della civiltà. Breve, sintetico, non c'è una parola da aggiungere. Oppure, l'epoca del lavoro, la modernità, non può non rovesciarsi in inganno, greco, mechanè. Il lavoro non è libertà. Che il lavoro sia libertà è la tesi di Hegel ed è la tesi di Marx, attenzione. Cioè, il lavoro per Marx è reificazione adesso, ma non è reificazione per sempre. Qui invece si spazza via tutto. Il lavoro è dura fatica. E se non è dura fatica, è meccanizzazione dell'uomo. Nel lavoro non ne va del soggetto. Il lavoro non è la via attraverso la quale il soggetto si soggettivizza. Nel lavoro ne va solo del principio di utilità. E basta. Le cose importanti che noi facciamo, le facciamo quando non lavoriamo. C'è tutto dentro Nietzsche. Ci sono i figli dei fiori. C'è tutto. C'è tutto il Novecento. frammenti postumi 87-88, quelli che poi vennero chiamati la volontà di potenza. L'umanità è un enorme ingranaggio di ruote sempre più piccole, volte al massimo. Scusate, l'umanità non c'entra niente. Noi viviamo in un, cito, enorme ingranaggio di ruote sempre più piccole, volte al massimo dello sfruttamento e a minimizzare il valore dell'uomo. L'uomo si deteriora perché non si sa più a che cosa mai questo enorme processo sia servito. È il mulino che macina se stesso di Novalis. Automatismo. L'orrore della tecnica è che va avanti da sola. Per questi autori. E dunque, nella tecnica si realizza la forma estrema di ciò contro cui Nietzsche ha filosofato per tutta la vita, cioè la duplicazione del mondo. La duplicazione del mondo la si fa con la morale, esiste un mondo superiore e un mondo inferiore, la si fa con la religione e la si fa con la tecnica. Ogni duplicazione è al tempo stesso manifestazione di volontà di potenza dei deboli e di nichilismo. Perché quando duplichi il mondo, tu con la copia ti servi della copia per distruggere l'originale. La morale è un sistema di valori che serve a distruggere le cose di questo mondo, no? Che di solito sono beatamente immorali. La tecnica è la fabbricazione di un mondo 2 che serve a distruggere il mondo 1. E questa è volontà di potenza, ma dei deboli, ovvero sia è nichilismo passivo. Cioè passivo vuol dire ci vai a finire dentro senza accorgertene, perché sei un poveraccio, sei travolto da quello che tu pensavi fosse il tuo mondo. Ti mangia. È fatto apposta per mangiare il mondo e mangia anche te. A tutto ciò contrappone il nichilismo attivo, ovvero sia l'oltreuomo. Quello sì che è un soggetto, ma perché non lavora? Perché fa la guerra? Perché sfida il destino? Antiborghese e antisocialista, ma non nazista, per carità. Non ci pensava neanche, non era un suo problema, a parte qualche discrepanza cronologica. Dico, il problema di che cosa sono non gli veniva in mente. Gli veniva in mente che cosa, quali sono le vie sbagliate lungo le quali si è sviluppata l'Europa moderna. Pensiero di mostruosa potenza. Filosofare col martello. Pensiero di mostra potenza, e la tecnica, voi vedete, è investita della questione dell'essere. Che cosa è essere? È l'oggetto prodotto? Il produttore ha a che fare con l'essere o è soltanto un povero ente? E l'oggetto prodotto, che cosa diavolo è mai? È qualche cosa o è un sogno di potenza che va a finire nella impotenza? Ovvero sia, detto in un altro modo, la storia chi la fa? La fanno gli uomini o la fa la tecnica? E non è forse il caso stesso di quando si pensa di fare la storia si sta già facendo tecnica? E non bisogna pensare in termini di storia, ma semplicemente di evento e di consegnarsi all'essere, che però non parla perché gli abbiamo tagliato la lingua. Chi è stato a tagliare la lingua all'essere? Platone, naturalmente. Barlumi dell'essere stavano nei presocratici. Lì c'è la sapienza, un accenno. La tecnica è la nostra storia di pensiero occidentale, è la metafisica. L'invenzione della metafisica è l'invenzione della tecnica, sono la stessa cosa. Perché? La metafisica vuol dire inventarsi delle idee generali che spiegano le cose di questo mondo in termini di apparenza ed essenza. L'essenza spiega l'apparenza. Io conosco l'essenza, quindi sono signore del mondo. Uno scienziato ragiona allo stesso modo. Scienziato moderno conosce il linguaggio metafisico che sta dentro la natura. Lo tira fuori e così domina la natura. Dire scienza, dire tecnica, dire metafisica è la stessa cosa, è tutta volontà di potenza, una bolla dentro la quale stiamo. L'essere di cui parliamo, quando dentro la metafisica si parla dell'essere come fondamento, è un ente, non è l'essere. L'essere è un'altra cosa, nella nostra lingua non viene mai fuori che cos'è l'essere, è lui che deve parlare, non possiamo parlare noi dell'essere. Tutto ciò è lo sforzo tremendo di Heidegger, perché di Heidegger sto parlando, per rovesciare la filosofia come un guanto, per farla sostanzialmente tacere. Basta parlare, dire la parola, dire l'essenza, dire la potenza, dire la tecnica, sono la stessa cosa. Cioè è l'incubo dentro il quale siamo entrati con Platone e da cui non usciamo grazie a noi stessi. Ecco, la differenza fra Heidegger e Junger sta qui. Ernst Junger, bravino, non è il genio folgorante di Heidegger. Ernst Junger è stato letto da Heidegger come l'ultima parola della filosofia occidentale, cioè come l'espressione vera di quello che voleva dire Nietzsche. Ecco. Cioè abbiamo un Heidegger che a partire dalla metà degli anni 30 del XX secolo legge accanitamente, forsennatamente, il libro di Ernst Junger, Der Arbeiter, l'operaio, che è un libro del 32. Non male, non male, un po' troppo lungo, ma non male. Che cosa c'è scritto nel libro di Junger? C'è scritto che l'uomo non è più un uomo, ma è diventato un'altra cosa. Quest'altra cosa è l'Arbeiter. Che cos'è l'Arbeiter? È un tipo, è una figura nuova, ulteriore. Perché? Che cosa l'ha fatto cambiare? Perché l'uomo non è più l'uomo? Vuol dire non c'è più il soggetto borghese, sostanzialmente. Perché? Perché c'è il lavoro meccanico. Come si manifesta il lavoro meccanico? Facile, con la guerra. La prima guerra mondiale, la folgorazione della prima guerra mondiale, è ecco la tecnica. No? Nello scritto preparatorio dell'Arbeiter, un testo che si chiama Di totale Mobilmachung, che è un testo del 30, un breve saggio del 30, c'è proprio di nuovo l'immagine di una turbina mossa dal sangue. La faccenda del mulino ritorna. La turbina mossa dal sangue. La tecnica è produzione per la distruzione, produzione per la distruzione. E l'uomo non è più un uomo, l'uomo è un ingranaggio. Poi si tratta di capire se ci comanda questo, se è l'ingranaggio principale o se è un ingranaggio subalterno. Però è un ingranaggio, ha perduto la propria qualità umana. Heidegger dice, bene, finalmente uno che ha capito. Poi naturalmente, come fa ogni filosofo tedesco, dice sì, ha capito, ma al tempo stesso non ha capito niente. E c'è proprio negli appunti di lettura di Heidegger rispetto a Junger, c'è sempre la blendung, l'accecamento. Questo vede e al tempo stesso è cieco. Che cosa vuol dire? Vuol dire che qui vede questo libro del 32 di Ernst Junger, è un libro importante perché insomma c'è una forte intuizione che è questa, è tutta una serie di rovesciamenti, no?
non è più il soggetto che lavora, ma è il lavoro che crea il soggetto. Non c'è più l'uomo che imprime una forma sul mondo, ma è il mondo meccanizzato che imprime la forma sull'uomo. Certamente c'è l'idea, ecco, c'è l'idea che non si sta andando. Allora, i critici della civiltà di carattere liberale, che so io, un Ortega e Gasset, alla stessa altezza cronologica dicevano sostanzialmente: signora mia, dove andremo a finire? Cioè, vedevano nella meccanizzazione dell'Europa negli anni 10, 20 e 30, vedevano soltanto disordine. Qui invece c'è l'idea che quello che si forma è un ordine nuovo, solo non è più umano. Cioè, la forma c'è, la gestalt c'è, solo l'ha fatta la tecnica. E l'arbeiter, il lavoratore, che Cantimori voleva, il giovane Cantimori che era fascista con forti simpatie per la Germania, diciamo così, voleva tradurre con il milite del lavoro, e non era neanche una cattiva traduzione, cioè vuol dire il lavoro è violenza, perché il lavoro è tecnica. E questa violenza non è è distruggitrice, certamente, ma al tempo stesso è produttrice di un ordine nuovo. Certo, un ordine che è una turbina che funziona con sangue, certo, è un ordine anche quello. Si capisce che cosa sta succedendo. Non era quello che credevamo di volere, ma è quello che succede. L'arbeiter non è un individuo, ma è, lui dice, un titano. Per cui non, è ambiguo su questo Ernst Jung, cioè non si capisce bene se sta dicendo che l'arbeiter non conta niente perché è soltanto un grosso ingranaggio, oppure, come a volte gli scappa detto, è l'arbeiter che dà senso a tutto quanto. Oscilla, come oscilla in un testo bellissimo, un brevissimo raccontino di poche pagine messo in un libro suo molto bello che si intitola Il cuore avventuroso, la cui seconda edizione è del 38, c'è questo saggetto che si intitola Il canto delle macchine, che è fenomenale perché c'è la descrizione di un laboratorio di notte, non c'è l'uomo. E questo laboratorio è pieno di macchine, di strumenti, di quadranti, di antenne, che da cui esce un ronzio, una luce, che sembra che queste macchine, appunto, abbiano una autonomia, parlino, cantino. Ecco, cioè l'uomo è scomparso e ci sono queste le macchine che dicono, no, in una lingua che non è più comprensibile per l'uomo. Ebbene, alla fine di questo raccontino, dice Ernst Jung, il canto delle macchine ci afferra riempiendoci dell'orgoglio del vincitore. Chi è il vincitore? Sono le macchine che hanno vinto o è l'uomo che le ha costruite ed è diventato esso stesso una macchina e in questo modo ha perduto la propria umanità ma ha vinto? Perché? Infatti Heidegger, che era un po' più che intelligente, lo capisce subito che qui c'è una debolezza concettuale. Cioè dice, Ernst Jung, bravissimo, cieco, perché parla il linguaggio del secolo e ancora è dentro la trasformazione della parola in acciaio, certo, però è ancora lì che pensa che questo sia una tappa di una storia, cioè è ancora immerso nello storicismo, pensa che se ne verrà fuori. E infatti nel famoso libretto del 1950 Über die Linie, sulla linea, Junger parla di Überwindung, superamento. Sì, adesso ci siamo al punto zero, siamo al muro del tempo, siamo sul meridiano zero. ma ne veniamo fuori. Perché? Ma non merito nostro, perché tutto quello che sta succedendo è l'automovimento della Terra. Qui c'è Goethe dietro, la quale nell'automovimento è come un serpente che si è rivestita di squame d'acciaio, ma poi la pelle la cambia. Ecco. Alla Überwindung Heidegger contrappone la Verwindung. In un libro di risposta che si intitola La questione dell'essere, Zur Seinsfrage, dice, no, niente Überwindung, non si va da nessuna, non c'è movimento, non c'è un progresso, tu hai visto una cosa ma pensi che questa sia una tappa, no, questa è una fine, è la fine della metafisica. Guarda dove è andata a finire, dove doveva andare a finire, nella volontà di potenza dispiegata nella tecnica, nell'americanismo, nel fordismo, da cui nazismo e comunismo sono la stessa cosa del capitalismo. Bene, Verwindung, l'approfondimento e poi la remissione, ma non devi fare niente. Vedete, è proprio la filosofia che muore. Cioè, la filosofia non indica la prassi, non dice più. Cioè, devi stare in questo mondo. Hegel avrebbe detto stare nella contraddizione, solo che per Hegel la contraddizione aveva in sé l'energia del superamento. Qui c'è una contraddizione nella quale si sprofonda e basta. Poi ci penserà l'essere a manifestarsi come e quando vorrà, in una radura, cioè in un aperto, che non creiamo noi, non veniamo fuori noi dal buco di talpa in cui ci siamo infilati. In Heidegger c'è proprio la fine della filosofia. E la tecnica, come vedete, è caricata di significati potentissimi, cioè che cosa è essere, che cosa è nulla, lo capisci a partire dalla tecnica. Il destino dell'Occidente lo capisci a partire dalla tecnica. Qui, non a caso, questi se la prendono con Platone, che adoperava la parola tecnica sia per fare i vasi, sia per il filosofo che porta l'uomo alla propria umanità. Tutta è tecnica. La nostra idea di governare la tecnica verrebbe derisa da Heidegger. No, cosa vuoi governare? La tecnica che governa te, cosa credi? Quando ci fu una crisi, una delle molte crisi dei missili, e i sovietici montarono gli SS-20, chi ha qualche anno se lo ricorda, i giovani non sanno neanche di cosa sto parlando, io mi ricordo che chiesi a uno che se ne intendeva, ma perché hanno costruito gli SS-20? Che razza di idea? Cioè, missili di raggio intermedio, c'erano i missili balistici intercontinentali e i missili invece tattici. È veramente una mossa destabilizzante aver costruito gli SS-20 con il raggio di 3-4 mila chilometri con i quali minacciavano l'Europa. Risposta. Gli sono cresciuti degli stadi intermedi dei vettori balistici intercontinentali. Non sapevano che cosa fare, ci hanno fatto gli SS-20. La tecnica che aveva generato, insomma, una brutta crisi, no? Con la quale gli americani risposero piantando i missili Pershing in Germania e i missili Cruise in Italia, e allora poi ci fu un reciproco smantellamento. Perché? Perché gli erano cresciuti degli stadi intermedi. Così, per non sapere che cosa fare, coi cascami della tecnica facciamo, insomma, una discreta minaccia all'Europa. Governare la tecnica, quindi, qui è impossibile. Vedete che queste prospettive, cioè tutti coloro che oggi pensano al ritorno alla natura per scavalcare la tecnica sui problemi, si muovono all'interno di una posizione, di posizioni teoriche altissime. che di solito non sospettano nemmeno. Sono posizioni ipercritiche, super radicali, che sono quasi degli esperimenti mentali. Gli esperimenti mentali. Che invece qualcuno prende immediatamente sul serio, generando ipotesi neoluddistiche, no? Decrescite e cose del genere. Cioè una semplificazione di problemi e di posizioni. Io, e chiudo, vi dico questo, beh, l'ho già detto, affrontato così, la tecnica è una questione insolubile, perché diventa la questione dell'essere, e se la prendi sul serio ti devi fermare e lasciare che le cose vadano avanti, cosa che non ha senso sostanzialmente. Messa così, cioè se la tecnica diventa un'ipotesi assolutamente autonoma rispetto ad ogni dato empirico, è il modo d'essere nel mondo dell'uomo, e allora sarà quel modo d'essere nel mondo, sarà anche problematico, ma non riusciamo a rovesciarlo, vero? E del resto l'ipotesi che esista una natura vergine con cui possiamo riconciliarci, purché buttiamo via la tecnica, beh, ti dico, la volta che hai mal di denti vedrai che ti viene voglia di avere un analgesico. Ecco. È un modo di porre la questione che è assolutamente, è inevitabile se tu parli di tecnica senza parlare e ti accorgi che la tecnica è veicolo di dominio, che la tecnica è una realtà in cui si manifesta un potere che è al tempo stesso umano e sovrumano. Benone, se non riesci a vedere che il dominio della tecnica è un dominio nel quale si coagulano molte altre forme di dominio, compreso il dominio economico, non vai da nessuna parte. In realtà, quello che noi, qualcuno, patisce della tecnica è, in ultima analisi, il fatto che attraverso di essa si massimizza un rapporto di potere, non della tecnica sull'uomo, ma neanche per idea, dell'uomo sull'uomo. Basta andare a vedere, a grattar via, non trovi la natura intatta che la tecnica avrebbe conculcato. Se gratti via la tecnica, trovi il proprietario della piattaforma, trovi il proprietario dell'impresa. E allora tutto torna a essere un pochino più comprensibile e un pochino più gestibile, perché contro la tecnica non vai, contro un proprietario di impresa, insomma, un margine di azione, se vuoi, ce l'hai. Ecco che la tecnica è diventata da ambito strumentale l'arcano dell'essere, e da arcano dell'essere può essere riportata ad essere una delle figure attraverso le quali si manifesta l'arcano del capitalismo, che non lo vediamo, e vediamo soltanto i suoi prodotti tecnici e ci accorgiamo del dominio che quei prodotti tecnici esercitano su di noi e diamo la colpa alla tecnica. In realtà la tecnica non è altro che il raccoglitore, la spugna che assorbe la forma fondamentale del dominio, che insomma secondo me è ancora la forma del lavoro subalterno, diciamo. Altrimenti il problema è impostato come problema della tecnica, ha solo la soluzione heideggeriana, cioè la soluzione non è in mano nostra. Lì c'è un destino che deve consumarsi. Sgradevole ipotesi, rispetto alla quale è più gradevole l'ipotesi che dietro la tecnica ci sia non l'Eraclito perduto, ma un robusto capitalista. Vi ringrazio per l'attenzione.
E dovrebbe esserci un po' di tempo per delle domande. Però.
Sì, grazie molto al professor Galli, mi arrogo il privilegio di curatore per fare un rapidissimo commento e anche per dirvi che possiamo andare avanti fino alle 18:30, poi interromperei. Il commento è semplicemente che in chiusura ha colto una delle possibili interpretazioni del motto dei Biennale.
Una domanda così per concludere, per diciamo, vedere se c'è qualcosa oltre la conclusione. Cioè, quello di cui abbiamo parlato è il destino della tecnica in quanto esito della filosofia occidentale. Ecco, però l'Occidente è solo una piccola parte del mondo. Oggi noi assistiamo a una contestazione dell'Occidente. E le filosofie, ammesso che le vogliamo chiamare anche così, di altre parti del mondo, come per esempio quelle siniche, le 100 scuole, o quelle indiane, non hanno lo stesso svolgimento. Lei cosa ne pensa della possibilità che con lo spostamento del centro di gravità del mondo questi problemi siano scomparsi e diventi la radura, l'evento di cui parlava Heidegger?
Sì, la tecnica, come avete visto, soprattutto i più giovani, è dilagata fuori dall'Occidente. Cioè, il comunismo sovietico era tutt'altro che antitecnico, tutt'altro, anzi, no? Soviet più elettrificazione. La Cina comunista aveva invece propensioni diverse finché c'è stato Mao. Ecco. Cioè, da una parte c'era un investimento sull'industrializzazione, ma insomma c'era l'idea che se entri in quel cammino poi ci sono delle coazioni, per cui un ingegnere diventa più importante di un operaio. E allora ogni tanto Mao voltava i cannoni contro il quartier generale, cannoneggiava il quartier generale, rivoluzione contro se stesso. Naturalmente estremamente costoso. No? Invece che fare una immensa acciaieria, fare le acciaierie in casa, no? 1958, disastro strepitoso. Poi arriva quell'anima santa di Deng Xiaoping che fa la più grande rivoluzione della seconda metà del Novecento e dice basta con gli scherzi, il gatto deve prendere i topi, non ci interessa il colore del gatto. E dunque cinesi, che sono un popolo intelligentissimo e laboriosissimo, vengono cortesemente invitati a entrare nel mondo della tecnica occidentale, che è quello che si può fare, direi con grande successo. Prima di loro c'erano entrati i giapponesi. La tecnica nasce in Occidente con la distinzione platonica fra apparenza ed essenza, certo, ma è vendibile come insieme di tecniche a chiunque sia un essere umano. Hanno comperato la tecnica, non hanno comperato la filosofia che c'è dentro. Hanno imitato, e anche molto bene, la tecnica, non la filosofia. Dice, tanto l'ingegnere sarà anche più importante dell'operaio, ma più importante dell'ingegnere il funzionario di partito. Vedrai che finché ci siamo noi, i vostri problemi non li abbiamo. questa è tutta un'altra storia, perché c'è il caso che invece ne abbiano di più, perché per la prima volta nella storia i ricchi non possono avere il potere politico in Cina. E i ricchi di ciò si dispiacciono, diciamo così. Ecco, e allora, al momento cercano di corrompere il politico. Forse verrà il giorno in cui faranno una rivoluzione, non lo so. Ecco. Però al momento il concetto è: il potere è nostro, i soldi possono anche essere vostri. Le gerarchie nell'ambito economico si formano perché un ingegnere deve prendere uno stipendio più alto di un operaio e un capitalista è bene che guadagni. Benissimo. Però non c'è solo l'economia, non c'è solo la scienza applicata, non c'è solo la tecnica, c'è anche la politica, e lì garantito comandiamo noi. E basta. Però questo lo possono fare solo loro, perché hanno sempre fatto così sostanzialmente. Abbiamo venduto la tecnica al resto del mondo, a volte quello, il resto del mondo se ne è anche appropriato, diciamo. Non gli abbiamo venduto il travaglio teorico con cui è nata la tecnica, cioè gli abbiamo venduto la tecnica e non gli abbiamo venduto l'individualismo moderno. Da noi la tecnica è nata, ce l'avevano anche i romani la tecnica, ma la tecnicizzazione del mondo nasce insieme alla individualizzazione del mondo. Poi l'individualizzazione del mondo viene negata dalla tecnica. Loro non hanno questo problema perché non hanno mai avuto la individualizzazione del mondo. Però la tecnica si esporta facilmente. Non abbiamo esportato l'individualismo, non abbiamo esportato la democrazia, però la tecnica sì. Tutti questi discorsi qui sono discorsi, come ho tentato di dirvi, sulla tecnica come destino dell'Occidente, non come destino dell'Oriente. Non ne sappiamo niente dell'Oriente, non ragionano come noi. Non hanno bisogno di una filosofia per agire. Si autodefiniscono pragmatisti. Non hanno bisogno di giustificarsi. È già giustificata l'esistenza umana. Non c'è bisogno di stare a pensare perché. C'è. E che cosa c'è? Essenzialmente la tradizione. La tradizione. Dagli antenati a quel che volete voi. Il tessuto c'è già. Guardate la Cina, guardate il Giappone. Cioè, c'è già il tessuto. Non si lacera. Gli puoi buttare delle bombe atomiche sulla testa, non si lacera. Non, una rivoluzione cristiana e una rivoluzione luterana non la fanno neanche a morire. Non hanno l'idea del soggetto, non hanno l'idea della libertà del soggetto, e dunque non vanno nemmeno incontro alla tremenda delusione di vedere il soggetto e la sua libertà mangiati dal prodotto del soggetto e della libertà, cioè della tecnica con cui dovevamo insignorirci del mondo. Non ce l'hanno, perché questo mondo è un mondo diverso, non sono peggiori o migliori di noi, sono semplicemente diversi per cultura, per tradizione, e dobbiamo imparare a far sì che in questo mondo esistano e si sopportino a vicenda civiltà diverse. Pensa te, che novità. Per cui la occidentalizzazione del mondo non c'è, c'è la tecnicizzazione del mondo, sì, ma è una tecnica adoperata da civiltà diverse. Una tecnica che per noi è un angoscioso problema, per loro no. Angoscioso problema, torno a dire, insolubile finché lo prendi come il problema della tecnica. Se lo prendi come il problema del dominio che nella tecnica si esprime, e che in parte è fatto di coazioni intrinseche alla tecnica, ma in quelle coazioni noi sappiamo che ci va a finire dentro anche una forma di dominio che costituisce il tessuto della nostra società, che è un dominio economico. Così un po', almeno concettualmente, sbrogli la matassa, che altrimenti ti si presenta come veramente non risolubile in alcun modo. Quando sentiamo il discorso critica della tecnica, chiediamoci, ma è davvero la tecnica il problema o qualcosa che della tecnica si serve, che con la tecnica si impasta? Che non c'è una tecnica assoluta, pura, adoperata da un malvagio capitalista. C'è la tecnica come veicolo di vettori di dominio. Alcuni sono della tecnica, certamente, altri no. Del resto, se doveva finire alle 18:30, sono le 18:31, direi che abbiamo più o meno... C'è una domanda? Io ci sto sempre.
Sì, no, se non è troppo tardi.
Non sono io che determino i tempi.
Ok, allora, brevemente solo, abbiamo toccato chiaramente l'argomento della tecnica, ma solo magari più nell'ultima parte anche l'altro capo del filo, no? In qualche modo, in modo più approfondito, ovvero l'essere umano. Siamo ancora gelenianamente Urmenschen, che insomma abitano una Spätkultur, oppure insomma anche noi siamo cambiati, anche noi magari siamo più simili a, insomma, appunto alla cultura che ha detto poc'anzi, no? Diciamo di stampo magari più orientale, che tende a perdere progressivamente quell'individualismo nel senso profondo, e quindi anche noi stiamo mutando in quella direzione. Solo questo.
Gehlen, che è un antropologo filosofico tedesco degli anni 30, 40 e 50, ha scritto tutto quello che ha scritto contro Heidegger. Non so, in posizioni conservatrici, organicistiche, però certamente Heidegger non è potabile, cioè urbanizzare la provincia heideggeriana è un tentativo che porta a poco, ha portato a poco con Gadamer e secondo me anche con Hannah Arendt, lei non lo vada a dire in giro. Ecco. Gehlen prende la posizione opposta, dice l'uomo non si è dissolto nella tecnica, resiste, Urmensch, Spätkultur, esiste. Heidegger si sarebbe morto dal ridere, perché cioè, il concetto di Urmensch è un concetto metafisico, è l'essenza dell'uomo. L'essenza dell'uomo non sa che cosa vuol dire se non la sua capacità di essere diverso dal mondo, cioè di nuovo porsi come soggetto versus l'oggetto, per cui stai ripetendo la storia dell'Occidente, e questo dice la tua storia dell'Occidente è troppo schematica, è troppo brutale, l'uomo continua ad esistere perché ha una consistenza se non ontologica almeno antropologica, e quindi nella tarda cultura che siamo noi, vi è ancora spazio per l'emergere dell'umanità. Sono scommesse, cioè, sono prospettive diverse, sono scommesse. Io vedo molto Gehlen in sintonia con l'ordoliberalismo tedesco, cioè con la declinazione economica di ciò che vi è di più tedesco, non nelle vette del pensiero, ma nella mentalità media di ogni attività intellettuale e culturale tedesca, cioè l'organicismo. E il tentativo tedesco è di far stare insieme l'organicismo e l'umanesimo. Quello che ho detto, invece, Heidegger, Junger, è l'idea che non c'è né organicismo né umanesimo. Tenere insieme organicismo e umanesimo sotto il profilo economico è l'ordoliberalismo, che vuol dire il mercato non è naturale, deve essere oggetto di decisione politica, deve essere oggetto di protezione politica, ma una volta che è nato e che gli attori del mercato sono tenuti a freno moderatamente dalla politica, allora si forma un organismo che è tutt'altro che destinale, come diceva Schumpeter, ma neanche per idea, non è destinale, è fragile, però se è governato bene consente tanto la produzione di ricchezza quanto una soddisfacente forma di libertà, di autonomia del soggetto. Su questo i tedeschi hanno scommesso dal 45 in poi. E certamente non puoi usare Heidegger come giustificazione di queste posizioni. Mentre invece corollario di tutto ciò è l'idea che nella Spätkultur ci sia ancora la possibilità della realizzazione dell'essenza umana a certe condizioni, la prima delle quali di non essere estremisti. I tedeschi hanno fatto pagare al mondo e hanno pagato duramente il loro estremismo, no? Di cui Heidegger, non perché nazista, ma perché è davvero estremista nel pensiero, no? Tanto che alla fine sbriciola la forma del pensare. L'idea è: non si deve più pensare. Come? Cosa? Come nelle arti figurative, a un certo punto si abbandona la figura, l'espressione non passa più attraverso la figura, e quindi il senso non passa più attraverso il logos. Fantastico, da una parte, certamente va saputo interpretare, non può diventare slogan. Ideologia, no. Galen è una delle brave persone che hanno cercato di rimettere la Germania in carreggiata, proprio contro Heidegger. Per cui mi congratulo perché lei ha colto un punto importante, significativo, che dimostra. Ed è politecnico lei? Ah, ecco. Vabbè, insomma, grande esperimento. Finché la tecnica non si impermalisce, grande esperimento. Pare che dobbiamo andarcene, vi ringrazio ancora per l'attenzione.